alle 7 della sera. Conversazioni per pensare.
I see trees of green, red roses too.
Buonasera a tutti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con alle 7 della sera insieme a Francesco Panti e al dottor Giuliano Pini. Buonasera dottore.
Buonasera Francesco, buonasera a tutti gli ascoltatori di Umbria Radio.
Come già anticipato nella puntata precedente, anche questa puntata tratterà di una malattia importante, ovvero il diabete. Dottor Pini, quale può essere la più importante preoccupazione per chi è ammalato di diabete?
Bene, come avevo accennato nella puntata precedente, diciamo la preoccupazione più importante è la comparsa delle complicanze, cioè dei danni agli organi che subiscono questa glicemia elevata e che danni che si propongono nel tempo quando non vi sia stato un attento controllo dei valori di glicemia. E accanto a questa preoccupazione volta alla prevenzione del danno al cuore, al cervello, agli occhi, ai reni, dovrebbe essere in tutta la popolazione anche la preoccupazione di poter formulare una diagnosi precoce di questa malattia, proprio perché ci siamo accorti che le complicanze si possono prevenire tanto meglio quanto prima ci siamo accorti della comparsa di questa alterazione metabolica che già dà un'impronta severa già dalle prime fasi di danno a livello delle arterie, quelle arterie che poi debbono condurre il sangue e il glucosio stesso ai vari organi.
E dottore, nella puntata precedente lei ha parlato di emoglobina glicata, ma ci può parlare più nel dettaglio di che cosa si intende per emoglobina glicata?
E questo è proprio un argomento fondamentale. Abbiamo detto che l'emoglobina glicata è un indice cronico di controllo della glicemia. Quindi, quale occasione migliore non possiamo avere per poterlo sfruttare al fine di controllare cronicamente, in una proiezione nel tempo e in maniera attenta, i nostri valori della glicemia? La patologia diabetica così sarà in grado meno di offendere, meno di produrre le complicanze. E per emoglobina glicata si intende appunto la capacità che ha l'emoglobina, che è un pigmento del globulo rosso, di glicare, cioè di legarsi alla glucosio circolante nel sangue con un legame non enzimatico stabile e indipendente dalla stessa presenza dell'insulina, proprio perché il globulo rosso è esposto alla concentrazione di glucosio nel sangue. Da qui si può capire come il valore di emoglobina glicata avrà un valore soglia, cioè sarà sempre possibile rilevare una certa quantità di questa emoglobina glicata. E noi abbiamo ritenuto, cioè il mondo scientifico ha ritenuto, che il valore di emoglobina glicata al di sotto del quale non si è diabetici, non c'è malattia diabetica, è appunto il 6% di questa emoglobina glicata. E voglio anche aggiungere che l'emoglobina è il pigmento che accompagna il globulo rosso, che è presente per tutta la vita del globulo rosso. Il globulo rosso vive 120 giorni, vive quindi 4 mesi più o meno, ecco, e l'emoglobina è capace di legarsi al glucosio in tutto questo periodo, cioè di essere un'attenta rivelatrice di come è il controllo, come è l'andamento della glicemia in quel periodo, proprio perché non è influenzata da altri fattori, non è influenzata dall'insulina. E poi morirà il globulo rosso e altra emoglobina glicata verrà successivamente. Ecco perché, come dicevo nella puntata precedente, dobbiamo valutare il voto di quadrimestre come se fossimo a scuola. Cioè, se il soggetto diabetico ogni 4 mesi va a valutare la sua emoglobina glicata e la trova contenuta entro in quei valori che abbiamo poc'anzi detto, o altri valori che indicheremo di garanzia, potrà dire di aver ben gestito la propria malattia anche nella sua giusta preoccupazione di evitare le complicanze che questo nel tempo può produrre. Ecco che quindi l'emoglobina glicata ci ha esposti alla necessità di individuare il valore al di sotto del quale si è garantiti verso queste complicanze. E qui siamo un po' discordi, cioè il mondo scientifico in qualche parte ritiene che debba essere 6,5% il punto di emoglobina glicata che ci dà garanzie del buon controllo della glicemia, altri sostengono che debba essere 7 punti percentuali di emoglobina glicosilata. Voglio concludere nell'accordare un po' tutti dicendo che sì, 7 dobbiamo considerarlo il valore che, se viene superato, ci impone di cambiare qualche cosa, di scambiare strategia terapeutica a noi medici, di adattare il proprio tenore di vita, il proprio stile di vita, il proprio regime dietetico a nuove norme, di essere più attenti per quello che riguarda quindi il paziente stesso. Quindi fino a 7 punti percentuali di emoglobina glicata di indice cronico si può dare un buon voto al nostro paziente, oltre 7 bisogna correggere qualche cosa. Di sicuro.
È un voto in senso inverso rispetto a quello che potremmo prendere a scuola. Più in alto si va e peggiore la situazione. Allora, intanto, noi ci facciamo due conti in testa e ci risentiamo tra qualche istante dopo un brano musicale. Eccoci per questa seconda parte di questa puntata dedicata ancora una volta al diabete. Insieme al dottor Giuliano Pini stiamo parlando proprio di questa malattia. Dottore, è luogo comune, pare notare che le persone affette da diabete siano un po' grassottelle, definiamole così, no? C'è una relazione poi effettiva tra sovrappeso e diabete, dottor Pini?
Eh sì, è un'ottima osservazione, è proprio così. Nel mondo occidentale il diabete è molto diffuso e sta crescendo, è proprio perché mangiamo tanto e siamo in sovrappeso. E questa relazione è stretta e ci induce anche a delle considerazioni, sia per la prevenzione che per il trattamento del diabete. Infatti, la prima strategia terapeutica deve essere quella di riportare il paziente diabetico ad un peso normale, cioè di farlo dimagrire. Infatti, la prima raccomandazione, anche dietetica, è di fare una dieta ipocalorica globale, cioè mangiare di meno. Insieme a questo mangiare di meno, stabilire un'attività fisica costante che ci possa consentire di mantenere quel giusto peso. E quindi, ecco, nell'ambito della terapia questi provvedimenti sono i primi a dover essere utilizzati e talvolta anche risultano efficacissimi, unitamente alla ben nota dieta ipoglicidica, cioè alla restrizione dell'assunzione proprio negli alimenti di zucchero, di sostanze dolci, di miele, di caramelle, di tutto ciò che ha sapore dolce in bocca, di bevande zuccherate ed altro che tutti ben conoscono. È tanto importante non assumere zucchero, quanto è importante mangiare di meno e fare attività fisica. Ecco quindi che talvolta si riesce proprio semplicemente con questi provvedimenti a riportare il valore della glicemia anche in un soggetto diabetico ad una situazione di normalità senza ulteriore bisogno di cure.
Ecco, ci può parlare anche di quali sono i criteri che indirizzano nella scelta della terapia giusta?
Sì, abbiamo detto che il regime dietetico, l'attività fisica, il normopeso già sono degli ottimi provvedimenti terapeutici, però a volte quando questi non bastano bisogna ricorrere a farmaci e il medico deve scegliere i farmaci giusti, avendone molti a disposizione. Ecco, a questo punto i criteri per scegliere i farmaci fra i tanti che ci sono l'efficacia, per esempio, ipoglicemizzante, cioè la capacità che il farmaco ha di abbassare la glicemia, la capacità di prevenire le complicanze stesse, soprattutto le complicanze cardiovascolari, che sono quelle più temute a lungo termine, e poi il profilo di sicurezza del farmaco, la sua quindi tollerabilità, la mancanza degli effetti collaterali indotti dal farmaco, la facilità di assunzione del farmaco e perfino alla fine il costo del farmaco stesso. Certo che nella valutazione di questi criteri il primo da dover onorare dovrebbe essere quello che ci fa prevenire le complicanze, essendo quello l'obiettivo principale da raggiungere. Però purtroppo ad oggi non possiamo fare una graduatoria precisa riguardo a questo obiettivo, cioè non sappiamo quale farmaco, quale combinazione di farmaci può nel tempo meglio prevenire le complicanze da diabete, e allora dobbiamo limitarci ad onorare gli altri obiettivi, che sono fondamentali anche questi, come ridurre la glicemia, come mantenerla nel più lungo possibile nel tempo, questo effetto, come appunto evitare gli effetti collaterali, quindi utilizzare un farmaco che abbia queste caratteristiche ed utilizzarlo da solo o in combinazione in maniera tempestiva alla prima diagnosi di diabete, al fine proprio di evitare le complicanze. Voglio anche aggiungere che nella strategia va detto che il primo intervento, laddove si trovino valori elevati di glicemia, valori elevati di emoglobina glicosilata, il primo intervento, dicevo, dovrà essere energico per riportare subito i valori a norma, utilizzare magari i farmaci più rapidamente capaci di produrre ipoglicemia fino all'uso anche iniziale di insulina, per poi dopo scegliere una strategia, una volta che si sono normalizzati i valori, che sia più consona alle condizioni del paziente.
Ci fermiamo ancora qualche istante, a breve torneremo a parlare di diabete insieme al dottor Giuliano Pini. Siamo giunti all'ultima parte di questa trasmissione dedicata al diabete insieme al dottor Giuliano Pini. Dottore, ci sono novità in ambito terapeutico per il diabete?
Oh, sì, novità ce ne sono e altre verranno sicuramente nel tempo, perché c'è un fervore culturale di ricerca molto diffuso in tutto il mondo verso questa patologia. E quindi le novità sono le novità alcune classi di farmaci che si assumono per via orale. Faccio dei nomi delle classi come i tiazolidini e dioni, incretine sintetiche, i farmaci incretinomimetici, praticamente dal punto di vista orale sono già in uso e preludono ad un futuro nel quale, avendo conoscenza delle modalità di insorgenza della malattia, ci sarà modo di ritardarne gli eventi intesi come complicanza e mantenere più a lungo in vita quelle cellule del pancreas che sono deputate alla regolazione della glicemia, e quindi avere un miglior controllo della malattia. Queste novità si sommano poi all'uso che verrà delle cellule staminali e all'uso e alla pratica del trapianto delle cellule beta pancreatiche, che consentirà un ripristino ed una guarigione totale della malattia.
Bene, in chiusura di trasmissione le chiedo di anticipare un po' l'argomento della prossima puntata, accennando alle cure della malattia del diabete, perché sarà questo poi l'argomento che tratteremo nel nostro prossimo appuntamento.
Eh sì, beh, sarà un tentativo audace, spero che verrà compreso, di indicare quali sono le principali classi di farmaci che vengono utilizzate nella cura del diabete, parlandone, accennando brevemente delle varie classi e accennando anche l'uso dell'insulina, di quale sia e come si debba utilizzare appunto l'insulina, per la cura del diabete.
Bene, dottore, noi la ringraziamo per averci parlato così approfonditamente del diabete, una malattia che sappiamo che è molto diffusa e che affligge molte persone. E la ringraziamo ancora una volta per essere stato con noi.
Ringrazio anch'io gli ascoltatori e la pazienza che hanno mostrato nell'ascoltare argomenti non proprio semplici.
Bene, e chiudiamo qui questa puntata, come abbiamo detto, vi ringraziamo per averci seguito ed ascoltato e vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Umbria Radio.
Alle 7 della sera, conversazioni per pensare.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.